Ecco, sfumiamo, come si chiamano questi?
Tang Dynasty, in inglese.
Tang. Ah sì, sì, la dinastia Tang. Siccome avevamo iniziato la mattinata a proposito anche di fascisti negazionisti alla Trump, parliamo di Bolsonaro, visto che siamo in China Files. Bolsonaro si sta accorgendo, ieri stava già mettendo le mani avanti, dice, non venite da me a dirmi che poi non funziona, perché il vaccino cinese deve avere qualche baco, comunque è un po' una sola, perché hanno calcolato i brasiliani che più o meno il 50% di effetto riescono a ottenere un effetto sul 50% delle inoculazioni. E infatti forse è da quello che nasce il nuovo focolaio cinese di Pechino, proprio vicino a Pechino.
Sì, esatto, sempre nello Hebei, in un villaggio vicino a Shijiazhuang. Adesso si calcolano che dovrebbero essere circa 23 milioni di persone già sotto lockdown, e aumentano le restrizioni anche a Pechino, soprattutto a Pechino in questo periodo, e si denotava già un anno fa, ancora quando ero là, prima di rientrare in Italia, che la capitale, diciamo che è quella più sotto controllo nel momento in cui devono, diciamo, cercare di limitare i contagi.
Ecco, sotto controllo significa, mi fa un po' paura quando dice sotto controllo in cinese.
Che sono molto aumentate le misure di sicurezza. Allora, ad esempio, alcune scuole di alcuni quartieri non hanno bloccato le lezioni, si stanno facendo lezioni a distanza, aumentano i controlli, la quarantena è stata aumentata in 21 giorni, quella per le persone che arrivano dall'esterno, dato che rimane comunque, diciamo, il fattore che la Cina identifica i casi soprattutto come dei casi importati, ed è proprio per questo che iniziano a preoccupare quelli di trasmissione locale, principalmente se c'erano quella decina di casi in totale che abbiamo visto negli ultimi mesi, era solo perché erano persone arrivate in aereo da altri paesi che venivano trovati durante la quarantena a essere infettati dal virus. C'è tutto il sistema anche dei controlli digitali, non di sicuro quello che, diciamo, gestisce, cambia le carte in tavola, però di sicuro impedisce alle persone che sono magari state in contatto con persone sospette o che hanno viaggiato, eccetera, vengono comunque identificate. C'è chi viene chiamato a fare ovviamente i controlli, i tamponi, più volte, e chi invece, proprio perché si ritrova ad avere il codice sul telefono bloccato, non può accedere magari ai locali. Ad esempio, una delle cose è che se tu vieni identificato come una persona che deve fare un tampone, sta aspettando un risultato o deve stare in quarantena, comunque tu, se fanno i controlli, in teoria non puoi accedere ai mezzi pubblici, non puoi accedere ai locali.
È un po' come il patentino che vorrebbero introdurre anche in Europa, il patentino per potersi muovere, sostanzialmente, solo che non ci sono abbastanza vaccini, quindi sarebbe praticamente tutta la popolazione tranne uno scarso 5% che potrebbe muoversi, a parte che è tutto chiuso. Vabbè. Comunque c'è il primo morto
si dichiara il primo morto, e già vuol dire che comunque la Cina qualcosa ci sta raccontando.
Ma hanno detto numeri, che...
Però che esatto, sempre era, un...
aveva già una serie di patologie dietro, era più morto che vivo, hanno tirato fuori questa cosa. Nel frattempo... Invece si sono messi a parlare del grande successo dell'economia cinese nel 2020, che è l'unica che ha un segno positivo, e quindi tutti i giornali di oggi parlavano solo di quelle, meno del morto locale. Tra l'altro, questo l'ho sentito da Luigi Spinola stamattina mentre faceva la lettura dei giornali, però ha anche detto che finalmente l'OMS è riuscita ad accedere,
esatto,
al territorio.
Oggi era
cinese.
Il grande giorno in cui riuscivano finalmente a entrare quelli del team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
3 settimane hanno impiegato per...
Sì, circa. Sì, c'è stata una questione di visti, permessi per entrare e quant'altro, no. Però a quanto pare sembra che le indagini siano iniziate. Adesso sarà una questione complicata sicuramente, dato che c'è tutta questa... un po' tanti da fuori dicono che la Cina sta facendo ostruzionismo, cerca di confondere le acque, dopo un anno è difficile riuscire a rintracciare il virus, eccetera, ma d'altro canto anche la Cina a sua volta spesso utilizza i media per rilanciare, no, la narrativa dell'origine del virus in realtà all'estero. Non è un caso che, ad esempio, tutti i risultati che sono che sono stati scoperti, non so, in Italia ad esempio, quando si è parlato di tracce di virus già a novembre, se non a settembre, sono stati spesso in prima pagina in Cina per parlare di questa origine del virus che probabilmente viene invece dall'Europa.
Sì, sono stati riscontrati dei casi italianissimi già a novembre dell'anno scorso, quelli proprio attestati, nel senso che ci sono delle tracce. Quindi più che il China virus, come diceva il Fu Donald, forse
è
più
esatto,
un Italian
no.
virus.
Passiamo a un altro.
Passiamo ad altri virus, perché la società cinese si trova ad affrontare dei rivolgimenti, delle vere e proprie rivoluzioni, si potrebbe dire, in ogni campo, anche quella del lavoro. Cioè, sono già state più forme di rivoluzione cinese nell'ambito lavorativo, adesso c'è un po' il tentativo di
rivalsa, forse, della classe lavoratrice, diciamo,
di rifiutare il lavoro, come si diceva una volta nel 77 in Italia.
Parliamo un po' di questo dibattito su diciamo l'etica del lavoro della nuova Cina, chiamiamolo così. Beh, innanzitutto sì, parlando delle morti che ci sono state di recente, che riguardano
questa
due
era
impiegati.
Su Washington Post, mi pare.
Esatto.
Poi ripreso dal manifesto ieri.
Qua si parla di due morti legate a, e quello che fa preoccupare più che altro, due morti legate a un settore e-commerce, a questa piattaforma, la terza più grande in Cina, che si chiama Pinduoduo, e quello che preoccupa appunto è che a morire sono stati due impiegati, due colletti bianchi, per cui in Cina si discute molto in realtà di questa concezione del lavoro come
del
il 996,
996,
esatto, del 996, ovvero dalle 9 di mattina alle 9 di sera per 6 giorni alla settimana, che è stata un po' promossa soprattutto ritornando al nostro vecchio amico Jack Ma, tipo da Alibaba, e questo ovviamente preoccupa, perché se si prima magari erano a morire dei minatori nelle miniere, oggi sono anche gli impiegati che fanno turni pesanti, che li obbligano magari a tirare fino a tardi. Una delle morti, ad esempio, che ha un attimo aperto questo dibattito, proprio questa ragazza che ha avuto un malore rientrando al lavoro in piena notte. Mentre un altro invece è un suicidio sempre di un ragazzo molto giovane che lavorava sempre come impiegato per questa piattaforma. Per parlare invece del rifiuto del lavoro, andiamo invece a un altro fattore interessante, proprio perché in questo dibattito si inserisce la questione del muoio, l'hanno chiamata. Una volta c'era l'arte della guerra in Cina, adesso c'è l'arte del non far niente.
Della pigrizia.
Sì, perché in realtà si sta diffondendo molto fra i millennials, fra le generazioni più giovani che entrano adesso nel mondo del lavoro, quest'idea che giustamente, anche giustificata, che i loro salari siano insufficienti, che i padroni li sfruttino per il lavoro che fanno, e quindi la ribellione, diciamo, silenziosa che si sta aprendo sui social media è quella di dare suggerimenti su come fare il meno possibile. Giustamente non si riceve il salario che sarebbe aspettato per il proprio lavoro, allora perché lavorare così tanto? Tra i suggerimenti, ad esempio, ci sono quelli di cercare il più possibile di ricordarsi di fare pause per andare in bagno, per mangiare, per bere, svagarsi giocando al cellulare. È molto interessante, perché appunto è una sorta di rivoluzione silenziosa.
Cioè, io mi ricordo che mi avevano spiegato, credo all'università ma molti anni fa, che la differenza tra le società, diciamo, occidentali di allora, che adesso è appunto globalizzate, è un po' assurdo fare questa differenziazione, però si diceva che il modo di concepire la società orientale, in particolare i giapponesi, ma in buona parte anche dopo la rivoluzione maoista in Cina, era quella di non intendere se stessi come individui, ma come parte di una società, per cui il sacrificio dell'uno, se consentiva il vantaggio dell'intera società, no, era assolutamente dovuto, doveroso. Questo significa che invece abbiamo condizionato i cinesi al punto che stanno diventando individualisti.
Ma infatti è un discorso molto interessante quello che, cioè lo scenario che apre questo discorso sul lavoro in Cina, anche perché se da un lato abbiamo questa crescita dell'individualismo, diciamo, per cui ovviamente l'individuo chiede di avere più meriti per quello che ottiene, dall'altro lato un po' si collega al crescente socialismo della nuova era che vorrebbe Xi Jinping, che si ribella contro i privati, e un po' questa ribellione appunto dei giovani che non possono magari ribellarsi contro lo Stato per il sistema che ha impiegato, però si possono ribellare appunto contro le aziende, e quindi questo crea un po' una dicotomia fra quello che era magari il valore del lavoro secondo la Cina di un tempo, per cui ovviamente non era però puntare al profitto personale, ma appunto cercare di portare avanti il paese verso una maggiore prosperità, però poi condivisa fra tutti, dall'altro lato però abbiamo ovviamente questa richiesta di maggiori libertà. Tra l'altro non ho neanche spiegato l'espressione muoyu, perché è molto interessante, perché in realtà viene da un chayu, che sono, difficile spiegarlo in italiano, sono proverbi, sono metafore composte da quattro caratteri, spesso anche con una storia molto particolare alle spalle, spesso riprendono magari leggende e altri aneddoti storici radicati fortemente nella cultura cinese, e questo chayu, che sarebbe, se non sbaglio, sì, hunxue muoyu, sarebbe, significherebbe prendere i pesci quando le acque sono torbide, un modo per dire che quando c'è un po' di confusione, c'è una situazione non chiara, uno cerca comunque di trarre il massimo vantaggio per sé.
Beh sì, un'espressione abbastanza che c'è anche in italiano, tutto sommato, quella di intorbidire le acque per trarre vantaggio.
Esatto.
Ecco, si collega un po' anche quello a un articolo che avevo trovato che diceva China makes new laws to regulate high tech sector, cioè dare una maggiore priorità nel prossimo piano quinquennale alla parte tecnologica.
Esatto, come abbiamo visto tutti.
Sono collegate le due.
Di fatto sì, ci sono tante questioni che rientrano nel settore high tech, e proprio appunto parlando di questa, non direi avversione, però comunque diciamo stretta sulle big tech cinesi, che stanno diventando molto grandi, molto, molto potenti, oltre al fatto che la gestione dei big data diventerà, ed è già in realtà, quello che poi determina la gestione di un paese, soprattutto grande come la Cina.
Ecco, adesso passerei a questioni più geopolitiche, e cioè Taiwan.
Che così ritorniamo a Biden e Trump.
E così ritorniamo al Biden-Trump dell'inizio della mattinata. Appunto, c'è stato questo...
Diciamo che Taiwan è stata un po' tirata in mezzo, come al solito, dagli Stati Uniti, perché
sì, ma anche
in
volentieri,
esatto, questi eterni ultimi giorni della presidenza Trump, Mike Pompeo ha deciso di rimuovere quelle che vengono chiamate, diciamo, sanzioni, limiti autoimposti alla diplomazia statunitense nei confronti di Taiwan, che col Taiwan Relations Act del 79, sì, del 79, determinavano quelle che appunto sono le relazioni fra i due paesi, dato che poi appunto nel momento in cui ai tempi l'America riconobbe la Cina come unica Cina da poter rappresentare il paese alle Nazioni Unite, all'ONU, aveva di fatto appunto mantenuto dei rapporti più o meno informali, e c'erano ovviamente dei non detti che comunque non andavano superati. Questo ovviamente è una chiara provocazione anche verso la Cina. Da un lato sì, Taiwan ha tratto dei vantaggi da questa mossa, perché Taiwan sogna da quando è stata esclusa dall'ONU di avere un minimo riconoscimento diplomatico, perché de facto non esiste come nazione riconosciuta proprio per questo motivo. Ovvio che però, se da un lato Taiwan spera in questo riconoscimento diplomatico, il periodo è molto delicato innanzitutto per le, soprattutto se guardiamo le relazioni Cina, Stati Uniti, che sono molto tese, comunque diciamo tutto l'assetto regionale è particolarmente teso in questi termini, e poi soprattutto se guardiamo al fatto di quello che in realtà Taiwan ha ottenuto dagli Stati Uniti per ora, perché se da un lato sì, c'è stata questa rimozione delle sanzioni che può essere certo un piccolo passo verso un minimo di riconoscimento diplomatico o comunque di relazioni internazionali per Taiwan, dall'altro lato gli Stati Uniti ad esempio sono usciti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cosa che invece Taiwan ambiva ad avere il sostegno degli Stati Uniti per poter entrare, soprattutto perché Taiwan è ormai diventata la nazione per eccellenza ad aver sconfitto il Covid in maniera più che altro esemplare, e con alle spalle un governo democratico.
È vero, questo è un aspetto di cui non si parla quasi mai. Cioè, ha usato dei meccanismi
non coercitivi alla fine,
però di stampo asiatico, cinese. Esatto. Che hanno permesso di uscire quasi indenni dalla pandemia.
Esatto, e quindi ovviamente ci si aspettava che gli Stati Uniti potessero sostenere il paese per accedere all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma al contrario gli Stati Uniti sono usciti proprio per colpa di Trump. E ad esempio ancora sì, si parla spesso di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, ma al momento sì, gli Stati Uniti sono riusciti ad esempio a aprirsi il mercato taiwanese ad esempio per i prodotti, ad esempio per la carne di suino, soprattutto alla luce del fatto che invece in Europa fanno un po' fatica a accedere ai prodotti agricoli americani, e c'è sempre, no, questo dibattito tra Europa e Stati Uniti che accusano l'Europa di non voler importare i loro beni, mentre invece ovviamente Taiwan si aspetta qualcosa di più, mentre invece per ora sono gli Stati Uniti che riescono ad aprirsi al mercato taiwanese.
Quindi la bilancia commerciale, esatto, è a favore degli Stati Uniti. Però l'ambasciatrice americana all'ONU che doveva andare a Taiwan non ci andrà.
Non è più andata. Complice anche, esatto, la momento di crisi e il passaggio della presidenza all'amministrazione Biden, ovviamente è stata bloccata, anche se scriveva proprio in un tweet poco fa che aveva avuto una conversazione comunque con Tsai Ing-wen, la donna presidente di Taiwan, e si diceva molto soddisfatta. Ovviamente le frasi della diplomazia.
A proposito di diplomazia, ci sono parecchi appuntamenti politici nella zona. C'è il congresso in Corea.
Quinquennali ovunque, esatto. Appuntamenti quinquennali ovunque quest'anno. Sì, gennaio infatti si è aperto con un sacco di appuntamenti. Sì, cioè, appunto
coreano,
di congressi, quindi quello coreano.
Con i fuochi d'artificio del,
esatto,
il premier che
però
dice.
Con Kim Jong-un, che però ha ammesso per la prima volta che il piano quinquennale precedente
era
stato un fallimento. Esatto, in realtà è stato un fallimento che bisogna migliorare. Un'altra cosa interessante anche che ha detto è che fa riconoscere comunque che ci sono delle spinte un attimo dall'interno, che sta un po' crescendo una certa classe media di imprenditori nordcoreani
privati,
esatto, che comunque ha, se non sbaglio adesso, diceva che aveva detto di fatto che alla borghesia coreana nordcoreana di non competere con il potere politico. Una sorta di invito a dire che sì, riconosce che stanno facendo dei grandi successi, stanno portando l'economia a crescere, ma che il leader supremo non vuole crisi di governo nemmeno lui, diciamo, per colpa ovviamente di
pandemia.
Esatto, del settore economico in crescita, che comunque sì, rimane comunque molto legato all'apparato politico. Altro congresso in Laos, che invece è sprofondato nei debiti internazionali e che si appoggia molto alla Cina
in
proprio
Laos,
per risolvere questa situazione finanziaria che l'ha portata ad essere in fondo alle classifiche dei principali delle principali sì, agenzie di rating finanziario.
Ma che differenza, perché in fondo né nella Thailandia né il Vietnam poi si propone come in progresso, soprattutto dal punto di vista del lavoro, il Myanmar che sta più o meno uscendo da problemi economici, il Laos sarebbe l'unico paese realmente in crisi di tutto quella parte del sud-est asiatico.
Sì, dal punto di vista economico decisamente, anche perché ovviamente il Laos è un paese con alcune condizioni critiche, ad esempio il fatto di non avere sbucchi sul mare che lo isolano dal resto della, dal resto esatto della, dell'opportunità che di fatto ci sono nel continente asiatico per i commerci internazionali, e d'altre motivazioni come appunto il tentativo proprio di svilupparsi, esatto, esatto, e tentare di svilupparsi ovviamente spingendo sui nuovi incentivi per costruire nuove infrastrutture, ma che ovviamente stanno iniziando a, ad ammontare debiti ovviamente sul, sul debito nazionale del paese. Altri due appuntamenti politici appena conclusi, le elezioni in Asia centrale. Esatto, in un paio di stan. Quindi abbiamo
il Kirghizistan
che ha vinto Japarov, quello famoso che è stato tirato fuori dalla folla mentre era incarcerato, sì, perché a tutti hanno accusato il vincitore invece delle elezioni che si erano tenute a ottobre di aver fatto dei brogli. Le elezioni si sono tenute di nuovo, Japarov ha vinto, invece l'ex presidente ancora che era in carcere ed era stato liberato, tornato in carcere di nuovo. Adesso vedremo appunto come si evolverà la situazione. In Kazakistan invece c'è l'eterno ritorno di Nur-Sultan, che ha dato il suo nome pure alla capitale, infatti quando ha lasciato
Astana,
il posto
è diventata Nur-Sultan.
Esatto, tanto per dire il personaggio, è ritornato il suo partito a vincere le legislative.
C'è un enorme museo a Dalmati della famiglia, ma sono tre piani mi pare.
C'è un culto della personalità in stile
mostruoso.
Esatto.
Già è mostruosa la città in sé. Almaty non è il massimo.
E quindi niente, diciamo che appunto vince le elezioni il partito, stravince perché al 70% ha ottenuto i voti. L'unico partito di opposizione effettivo, il Partito Socialdemocratico Nazionale, invece ha deciso proprio di boicottare le elezioni e di non presentarsi. Dall'altro lato però alcuni vedono la rivincita, il ritorno del partito di nostro Nur-Sultan un po' come un sentimento di disillusione da parte della popolazione rispetto alle promesse dell'attuale Tokayev, che avrebbe promesso un maggiore spostamento verso lo stato di diritto, maggiore libertà per tutti, e che invece secondo la popolazione non ci sono stati i progressi sperati.
Finiamo con l'India.
Esatto, concludiamo con l'India perché siamo ancora all'impasse
però stavolta diciamo la Corte Suprema è intervenuta.
Stavolta, esatto, c'è stato almeno un intervento che ha decretato ufficialmente che l'iter per implementare le nuove leggi sull'agricoltura è stato ufficialmente bloccato, e la Corte Suprema ha cercato di esprimersi a favore degli agricoltori dicendo che cercheranno di ottenere delle condizioni favorevoli per loro e aprendo un gruppo di lavoro di quattro esperti, quattro tecnici che cercheranno di discutere le posizioni degli agricoltori in merito a queste leggi che, per fare un riassunto, un recap, ne avevamo già parlato, rischiano di liberalizzare il mercato e consegnare quindi i poveri contadini indiani nelle mani invece delle grandi corporazioni.
Che prima avevano degli intermediari.
Che prima avevano degli intermediari, avevano delle garanzie statali per un prezzo minimo comunque dei prodotti che gli veniva riconosciuto, e invece con la liberalizzazione rischiano di trovarsi appunto in mano ai giochi al ribasso delle corporazioni private. Bene, direi che con questo concludiamo sempre moltissime notizie, però
perché è una fucina.
Esatto, l'Asia è la regione del XXI secolo che ci apre un sacco di
scenari. La sinologa avreste dovuto vedere gli occhi che sprizzavano entusiasmo
quando dico queste cose, perché poi in realtà è molto interessante. Spesso in realtà eventi molto drammatici, però che sono emblematici di dinamiche sociali, politiche, che sono molto diverse da quelle a cui siamo stati abituati noi, e è sempre davvero molto interessante vedere gli sviluppi che avvengono in questo continente. E con questo direi che chiudiamo e vi lasciamo proseguire il programma.